Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Una nave che chiede soccorso, un radiofaro che consente la radionavigazione, le stazioni di tempo e frequenza campione. Oggi parleremo delle stazioni di utilità, del tempo che furono, visto che oggi è tutto via satellite e digitale, e ne parleremo con Alessandro Cervoni da Arezzo. Al termine il consueto spazio per le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete ritrovare sul nostro sito www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arezzo, dove abbiamo in linea Alessandro Cervoni. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Salve a tutti.
Ecco, con Alessandro oggi vogliamo parlare un poco dei tempi belli che furono, no? Il periodo in cui si ascoltavano le stazioni di utilità. Diciamo che negli ultimi 10-15 anni stazioni di utilità per le quali intendiamo stazioni che collegavano aeroporti ad aerei oppure il porto con le navi in movimento non sono più su onde corte, ma sono tutte su segnali innanzitutto codificati via satellite, pressoché impossibile poterle ricevere. Però chiaramente vogliamo fare un po' un passo indietro nella storia, proprio per ricordare quello che fu questo tipo di radioascolto alcuni anni addietro. Partiamo un attimino innanzitutto da te, no, Alessandro? Te a che età più o meno sei avvicinato a questo tipo di ascolto?
Ma diciamo che l'età è stato abbastanza, ero ancora abbastanza piccolo, parlo avrò avuto intorno ai 7-8 anni, perché ero incuriosito dall'oggetto radio. Cioè, avevo quelle vecchie radio a valvole stile anni 50.
Enfant prodigio allora?
No, che tempi certe cose si facevano in età relativamente precoce, insomma. Perlomeno non esisteva ancora la curiosità, forse ce n'è un po' meno. E poi c'era questo oggetto tecnologico che una volta che uno riusciva ad accenderlo senza i blocchi dei genitori, c'erano quelle manopole che girando uscivano tutti i suoni e niente, ma era affascinante girare le onde corte. Di solito erano sempre sintonizzati nei programmi Rai e raramente su Monte Carlo o Radio Capodistria, le radio in casa, che erano le emittenti che in onde medie trasmettevano in italiano. Però le vecchie radio avevano anche la manopola onde corte e lì già si cominciava a spaziare in dei mondi un po' diversi, sia come ascolto di tipologie di radio, che cominciavano ad arrivare le trasmissioni nelle varie lingue. Poi in onde corte c'erano dei momenti che si sentivano delle stazioni esotiche, e da lì è cominciata la curiosità.
Ecco, quindi diciamo dalle broadcast poi evidentemente il passo fu abbastanza semplice ai primi segnali morse, no? Che arrivavano sulle onde corte.
Gli apparecchi là c'erano queste trasmissioni, queste modulazioni a impulsi morse, oppure RTTY, che era praticamente il...
Ecco, ricordiamo, le RTTY per non addetti ai lavori sono le telescriventi che andavano su onde corte.
Che era un codice a 5 bit, ancora non erano.
Ecco, ricordi più o meno la prima stazione di utilità che hai captato, Alessandro?
Di stazioni che ho captato? Ma nelle multi utility, quando cominciai a fare proprio l'SWL, mi dedicai alle multi utility, che erano stazioni radio a quei tempi di tipo militare o su frequenze particolari. La cosa interessante era la demodulazione Morse delle trasmissioni marittime, perché a quei tempi usava ancora trasmettere pesantemente in Morse, e erano, diciamo, trasmissioni delle navi che mandavano varie notizie per lungo tempo, addirittura in ultralunghe, che poi mi portò a esplorare il mondo delle ultralunghe. Si ricevevano per esempio le comunicazioni sommergibili in immersione, che andavano tutte in ultralunghe.
Ecco, diciamo, te prima hai citato le RTTY, le telescriventi su onde corte, e mi fa piacere ricordare che in quel periodo le massime agenzie di stampa europee, compreso l'ANSA, si potevano ricevere su onde corte. Poi chiaramente hai fatto il riferimento alle stazioni militari. Diciamo che in un certo senso anche le stazioni militari, l'ascolto utility ha dato un forte contributo anche alla sicurezza, no? Sull'onda corta, perché in quel senso poi dopo si è capiti finalmente che bisognava criptare quelle trasmissioni per non poterle fare decodificare, ed è questa una cosa, un problema antico, no? Già durante la seconda guerra mondiale c'erano le trasmissioni che andavano decodificate con la famosa macchina Enigma, no?
Sì, vabbè. Però diciamo che ma lì più che altro era un codice del segnale in chiaro, cioè venivano trasmesse in chiaro sequenze di cifre o di lettere, che poi venivano decodificate attraverso degli dispositivi. Anche ai primi tempi c'erano, quando ancora esisteva il blocco tra, diciamo, la cortina di ferro, e c'era, diciamo, il periodo della guerra fredda tra Russia e America, e ai primi tempi la Cina, c'erano queste trasmissioni in chiaro in cui venivano mandati dei numeri, erano sequenze di 4 numeri o di 5 numeri che venivano trasmesse in chiaro, e cosiddetti numbers, e erano dei codici ovviamente che poi uno doveva conoscere per poterli poi decodificare. Erano praticamente messaggi criptati, tutto quello che si sentiva era una voce che dava dei numeri del tipo 1, 2, 7, 9, poi
e poi non si capiva assolutamente niente. Diciamo che la parte più importante e interessante era quella di dover decodificare semplicemente l'alfabeto Morse, purtroppo un discorso questo definitivamente cancellato perfino dall'esame di radioamatore, purtroppo, ahimè. E beh, io a questo punto, se sei d'accordo, farei una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso, ok?
Ok.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arezzo, dove abbiamo in linea Alessandro Cerboni. Stiamo facendo tutto un bel discorso su quello che fu in passato l'ascolto delle stazioni di utilità. Beh, Alessandro, naturalmente ricevere una stazione di utilità era spesso anche l'unico sistema, no, per collegare un paese che magari dal quale non c'erano delle trasmissioni broadcast, no?
Beh, no, c'erano trasmissioni broadcast in onde corte, però diciamo la cosa interessante erano, per esempio, prima avevi citato in RTTY, si potevano ricevere tutte le agenzie di stampa, cioè allora le maggiori agenzie di stampa trasmettevano in RTTY in onde corte. C'erano degli opuscoli che giravano tra radioascoltatori in cui si riuscivano ad avere le frequenze e gli orari di trasmissione, e si sentivano le notizie proprio da tutto il mondo come messaggi che venivano poi trasmessi alle agenzie, dopodiché questi poi venivano utilizzati per i notiziari nei giornali e quant'altro. Venivano anche trasmesse in le foto, sempre con lo stesso sistema, cioè un sistema di decodifica chiaroscuro, erano immagini in bianco e nero. E attrezzandosi con dei modulatori e delle stampanti si riusciva anche a ristampare le foto. Insomma, era una situazione di interesse, perché riuscivamo a quel punto ad avere le notizie proprio direttamente dai reporter sparsi nel mondo, dalle agenzie di stampa, quindi arrivavano le notizie nude e crude, prive di qualsiasi commento, e anche sotto quel profilo era abbastanza interessante.
Ecco, mi ricordo benissimo che chiaramente i famosi dispacci d'agenzia che poi andavano rielaborati, verificati e cose di questo genere. Un altro aspetto molto simpatico e interessante, forse non meno così nobile probabilmente, era quello di captare, no, spesso durante la domenica, le conversazioni telefoniche che andavano su onda corta fra la nave e il continente, no?
Sì, questo erano abbastanza frequenti, a quei tempi le comunicazioni passavano, andavano in chiaro e quindi potevano essere ascoltate. La cosa più interessante semmai erano i dispacci di navigazione, le informazioni, poi c'era tutta la rete per esempio delle missioni, anche quella era estremamente interessante, perché in Africa, in Sud America, i padri missionari, ancora oggi molti sono tutti radioamatori, erano, e era l'unico mezzo per avere notizie di quello che succedeva nelle missioni sparse nel mondo. Magari arrivavano richieste, mi ricordo una volta di un missionario giù in Africa che non sapeva come risolvere il problema di riparare una vecchia cisterna, per usarla come cisterna per l'acqua, che per loro era vitale, una cosa di quel genere. E ci fu, mi ricordo, un radioamatore di Modena che suggerì come fare una specie di cemento e tappare le falle in questo vecchio contenitore arrugginito per consentirgli quindi di avere una riserva d'acqua. Oppure chiedevano medicinali, chiedevano delle cose, perché allora non è che c'era il telefono satellitare, le comunicazioni arrivavano in qualche modo, o magari arrivavano degli appelli e chi li raccoglieva cercava poi di ritrasmetterli a chi potevano essere destinati, insomma.
Ecco, purtroppo noi abbiamo tempo solamente di aprire una finestra su un argomento sul quale praticamente bisognerebbe spendere ore e ore di trasmissione, e noi abbiamo solamente due parti di 6 minuti circa per questa trasmissione. Ecco, vogliamo chiudere questa breve chiacchierata, questa breve conversazione, giusto così ricordando ad esempio un aspetto molto interessante, no, di queste stazioni di utilità, che era, diciamo, l'Italia era piena, no, di questi famosi radiofari, no, queste emittenti disseminate lungo tutta la costa, lunghissima la costa italiana, di radiofari che aveva lo scopo di non causare problemi alla navigazione delle nostre imbarcazioni, no?
Sì, sì, infatti. Poi bisogna ricordare che a quei tempi non era possibile utilizzare apparati di comunicazione navale diversi da quelli omologati e assegnati dai vari enti governativi, e quindi c'erano solo sistemi e frequenze assegnate a dei servizi e delle attività particolari. Come dicevo, come a quei tempi l'attività anche di radioascolto era un'attività che era promossa e concessa dopo degli esami e dei controlli della persona, perché in teoria la rete dei radioamatori doveva essere una struttura, diciamo, civile, ma a disposizione anche per le emergenze e per le attività. Non era strutturata con la logica, per esempio, della protezione civile attuale, ma l'idea era quella, insomma.
Ecco, Alessandro, purtroppo questo, come dicevamo anche proprio in apertura, è un mondo che non esiste più, no?
Certo, sì. Purtroppo è un mondo che ormai è stato assorbito dalle comunicazioni digitali. Tra l'altro su internet ormai si trovano documenti, anche registrazioni, un po' di quella che è stata la storia del radioascolto, insomma, nei primi tempi. E poi comunque le utility ormai si sono spostate su modalità di comunicazione molto sofisticate, che non sono più ovviamente facili né elementari da monitorare, utilizzano tecniche di trasmissione sofisticate, anche poi ci sono criteri, data la facilità con cui è possibile accedere a questi dati, sono altamente protetti, come del resto è giusto, e quindi quel mondo lì ormai purtroppo è un mondo che si è estinto, perlomeno nelle modalità in cui si faceva una volta.
Ecco, diciamo che non solo i radioamatori, ma anche appassionati di radioascolto, in questo caso SWPL-O di Utility, in qualche più di un'occasione hanno raccolto dei segnali di richieste di soccorso, i mitici SOS lanciati in morse dalle navi e quindi hanno contribuito anche a salvare delle vite umane. Beh, purtroppo il tempo a nostra disposizione, Alessandro, è terminato. Ti ringraziamo per essere intervenuto nella nostra trasmissione. Semmai faremo una chiacchierata più lunga la prossima volta, va bene?
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Si conclude senza un documento finale la seconda giornata del forum IG8 di Parigi, fortemente voluto dal presidente francese Nicolas Sarkozy per lanciare un confronto su temi controversi come la privacy, il diritto d'autore, la neutralità della rete, eccetera. Nel corso dei lavori l'impressione è che ognuno sia rimasto arroccato sulle sue posizioni, da una parte i grossi nomi come Google o Facebook che rifiutano ogni intervento o controllo degli stati, dall'altra i governanti che vorrebbero maggiori regole. Obiettivo dei lavori era appunto quello di accordarsi su un documento finale da trasmettere ai leader del G8 che si riuniranno a Deauville. Internet rappresenta uno straordinario strumento per lo sviluppo della crescita e dell'occupazione, sostengono soprattutto gli intervenuti. E di questo devono senz'altro tenerne conto. Purtroppo, nonostante decine di tavole rotonde, interventi, dibattiti, le posizioni sono rimaste distanti e l'intervento più atteso è stato quello di Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, che ha parlato davanti a una folta platea. Facebook ha detto: non è necessario né è sufficiente per fare la rivoluzione, ha affermato il 27enne americano in jeans, scarpe da ginnastica e maglietta a maniche corte, minimizzando il ruolo avuto dalla celebre social network nelle rivoluzioni democratiche dei paesi arabi, a partire da Tunisia e Egitto. A Parigi Zuckerberg ha anche assicurato che il suo gruppo non intende aprire Facebook ai minori di 13 anni. Il commissario dell'Unione Europea alle nuove tecnologie, Neil Crowe, si è invece detto d'accordo con il presidente Nicolas Sarkozy sulla necessità di maggiori regole. Al via il progetto Guide delle città d'arte, la prima mappatura web delle città d'arte d'Italia. Il progetto, declinato parallelamente su web e mobile, è stato presentato a Roma da Nexta Media Company, che ha lanciato arte.it nell'ambito della 79esima di Piazza di Siena. Roma è la prima delle 10 guide interattive delle città d'arte italiane e il progetto include 100 itinerari, 10.000 punti di interesse artistico sul territorio, news, il calendario delle mostre in italiano e in inglese. Spiegare e far conoscere il PEGI, il sistema di classificazione di videogiochi che tiene conto di età e contenuti, attraverso un video e la richiesta che AESV e Audi Consum hanno rivolto a oltre 1.000 studenti delle scuole medie e inferiori impegnati negli scorsi 6 mesi in un percorso di approfondimento del tema. I vincitori del concorso Diventa protagonista, raccontaci il tuo PEGI sono gli studenti della seconda A della scuola media Chiarini dell'Ollis. Arriva anche in Italia Explore 3D, è la nuova applicazione di Samsung dedicata a tutti gli utenti della Smart TV che hanno a disposizione una scelta di video in 3D da visualizzare gratis o in streaming. Grazie a un accordo con DreamWorks, gli amanti del cinema potranno vedere in anteprima i trailer 3D di film come Megamind, Shrek 4, Kung Fu Panda 2, ma ci sono anche i documentari della rete americana World TV, videoclip musicali e per i più piccoli una serie di cartoon in 3 dimensioni. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.